Bene, buonasera. Benvenuti. Inauguriamo oggi il quarto anno di attività della Scuola per la Buona Politica di Torino. Scuola per la Buona Politica. Buona Politica. Politica? Ricordo che molti anni fa uno dei maestri dell'Università di Torino, Luigi Firpo, lesse in un seminario, una conferenza, una poesiola satirica di un autore sconosciuto del Cinquecento. Uno dei versi diceva così, italiano del Cinquecento: il pollaruol si cura di politica. Ecco, noi vorremmo occuparci di politica, possibilmente di buona politica, non di politica. È difficile perché oggi la scena pubblica non assomiglia più, come frequentemente in passato, neppure ad un pollaio. Oggi assomiglia a una porcilaia. Per ora, dico per ora, perché a mio avviso, dopo una certa trasmissione, visione televisiva di ieri sera, in questo momento siamo già abbastanza vicini all'ultima scena del Caimano di Nanni Moretti. C'è poco da scherzare, c'è poco da ridere. Se non al modo del sorriso sardonico, che induce ancora, induceva, induce ancora, quella genere letterario che è l'allegoria politica alla George Orwell. Quest'anno, come sapete, ci occupiamo di Costituzione, degli articoli di, come l'abbiamo intitolato il nostro ciclo di quest'anno, questa nostra Costituzione, che più sono stati attaccati, erosi, offesi, svillaneggiati nell'ultimo ventennio. Ce ne occupiamo a nostro modo. Una buona politica, nella nostra accezione, è fondata sul confronto civile di informazioni, argomentazioni, ragionamenti, confronto dal quale possano scaturire opinioni meditate, critiche, autocritiche. Oggi viviamo tutti dentro grandiose architetture della malafede. Per una buona politica, un buon confronto civile, si richiede onestà intellettuale, buona fede. Ecco, la nostra scuola intende proporsi come un piccolo spazio libero dalla malafede. Certo, dotato di porte e finestre per guardare sul mondo che sta di fuori. Ma questo spazio non si può dire il nostro spazio completamente impermeabilizzato. Tuttavia, vorremmo che fosse, in un senso specifico, asettico, immune dal tifo politico che ottunde l'uso della ragione. E per affrontare, per riflettere insieme, per discutere sul tema di questa sera, il principio di eguaglianza, ci vuole l'uso della ragione, un supplemento di uso della ragione. Tutti ricordano La fattoria degli animali di George Orwell. Tutti ricordano che ad un certo punto della vicenda l'unico comandamento che rimane in piedi recita: tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali di altri. Tutti ricordano che la classe dei più uguali, vorremmo dire la casta dei diseguali, è quella dei maiali, il cui capo, il capo della casta dei diseguali, era il grande maiale, che veniva chiamato da Orwell Napoleon. Permettetemi una semplice assonanza o associazione di idee per chiudere questa introduzione, tanto per dire che, com'è, per caratterizzare questo spazio che è la Scuola per la Buona Politica di Torino. Nell'ultimo romanzo di Umberto Eco si parla molto di Napoleone, ma non Napoleone I, Napoleone III. Estrapolo un paio di frasi dall'ultimo romanzo di Eco. Poi Luigi Napoleone Bonaparte avrebbe convocato il popolo a suffragio universale per far prorogare di 10 anni il suo potere presidenziale e in seguito per trasformare la Repubblica in rinnovato impero. Il suffragio universale essendo l'unico rimedio contro la democrazia. Dopo un'ottantina di pagine, un personaggio dice agli altri, notate sono tutti personaggi storici, rivisitati da Eco. Capite? Riuscire a realizzare il dispotismo grazie al suffragio universale. Il miserabile ha compiuto un colpo di Stato autoritario appellandosi al popolo. Sta avvertendoci come sarà la democrazia di domani. Stiamo attenti che ci siamo molto vicini, se non già dentro. Noi possiamo opporre in questo spazio asettico, poi ciascuno sta ovviamente alla responsabilità e sensibilità civile di ciascuno, gli atteggiamenti che prenderà, possiamo opporre un uso pubblico e sobrio della ragione, questa volta sul principio di eguaglianza. A parlarcene sarà il professor Paolo Comanducci, che insegna filosofia del diritto all'Università di Genova.
Grazie. Grazie a Michelangelo Bovero per l'invito e anche per queste sue parole di introduzione. Io mi collocherò, credo, esattamente nel segno di queste parole, ossia il mio discorso sarà, perlomeno all'inizio, piuttosto asettico, freddo, analitico. Cercherò di analizzare l'idea di eguaglianza, che è un'idea complessa, antica, che ha dato vita a molte discussioni, a molte concezioni differenti. Poi mi avvicinerò un po' di più all'attualità, parlando di alcune concezioni dell'eguaglianza molto rapidamente, per poi andare a parlare del principio di eguaglianza nella nostra Costituzione, quello che c'è dietro l'enunciazione dell'articolo 3, nella interpretazione che io vi darò liberale del principio di eguaglianza contenuto nell'articolo 3. Quindi andrò in qualche senso dall'asettico a temi più caldi, dal generale al particolare. mentre all'inizio sarò valutativo, alla fine del mio discorso, ve ne accorgerete da soli, sicuramente non lo sarò più, ma sarà comunque un esercizio di una ragione pacata, perlomeno in questo senso cercherò di seguire le indicazioni di Michelangelo. Io comincerei banalmente con leggere l'articolo 3 della Costituzione italiana e poi ci ritorneremo alla fine su questo articolo. L'articolo è composto da due commi, il primo dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il secondo comma recita: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Diciamo che in quasi tutte le Costituzioni moderne ci sono articoli simili a questo, enunciazioni simili a quella che vi ho appena letto, direi a partire perlomeno dalla Déclaration des droits de l'homme et du citoyen del 1789, con il suo famosissimo articolo 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali nei diritti, e direi, lo aggiungerei perché è importante, il 14° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, che è del, la Costituzione è molto precedente, ma l'emendamento del 1868, che ci dice che nessuno Stato dell'Unione rifiuterà a nessuno la eguale protezione delle leggi, la Equal Protection of Laws, la cosiddetta clausola della Equal Protection. Bene, questi testi costituzionali si assumono, esprimono il principio di eguaglianza in una delle sue forme. A volte lo si distingue in eguaglianza formale, eguaglianza sostanziale. Alcuni dicono il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione esprime l'idea di eguaglianza formale, il secondo comma l'idea di eguaglianza sostanziale. Non sono del tutto d'accordo, ve ne parlerò più avanti. Allora, cominciamo dal generale, dalla idea di eguaglianza. La parola ha significati plurimi nel corso della storia e ancora oggi, e io credo i suoi significati dipendono spesso dalla situazione, dal contesto in cui viene usata la parola eguaglianza, perché la parola eguaglianza si usa in contesti molto differenti. Ne prendiamo in esame solo tre. I contesti formalizzati, quelli della matematica, 2 più 3 uguale a 5, cosa vuol dire in questi contesti uguale, eguaglianza? Vuol dire sostanzialmente identità, vuol dire che ciò che sta alla sinistra del segno uguale è equivalente a quello che sta alla destra del segno uguale. Non ci occuperemo di questo senso, ovviamente. Invece soffermiamoci un momento sui contesti descrittivi. Quando noi diciamo che due cose sono uguali, due situazioni sono uguali, due azioni, due soggetti sono uguali, ad esempio questi due bicchieri sono uguali, oppure questi due fogli sono uguali. Cosa stiamo dicendo quando diciamo che sono uguali? Stiamo dicendo qualcosa che è stato analizzato, non da me, ma insomma da molti studiosi, come una relazione comparativa. Ci vogliono almeno due oggetti per parlare di eguaglianza, è per questo che fa così strano e così paradossale l'idea del più eguale, di cui del superlativo dell'eguale di cui parla Orwell. Ecco, ci vuole una relazione comparativa, ci vuole uno standard, un criterio per definire due oggetti come eguali. Questi due bicchieri sono uguali per forma, il criterio è la forma, possiamo dire che sono uguali perché hanno la stessa forma, sono uguali per materia perché hanno la stessa materia, sono uguali per colore. Posso avere dei dubbi se siano uguali per peso, dovrei pesarli per saperlo esattamente, o per composizione chimica, magari uno è di plastica, uno è di vetro, non lo so. Quindi ci vuole un criterio per dire che due oggetti o due situazioni sono uguali, un criterio, uno standard valutativo, nel senso che noi scegliamo alcune caratteristiche dei due oggetti, caratteristiche che sono in comune, e questo ci consentono di dire che i due oggetti sono uguali. Facciamo astrazione dalle differenze. Ecco, quando io vi dicevo che questi due fogli sono uguali, ovviamente sto facendo astrazione da quello che c'è scritto dietro, perché se guardassi al loro contenuto, a quello che c'è scritto, non potrei più dire che questi due fogli sono uguali. Ecco, questa è una prima cosa che dobbiamo fissare. Il giudizio di uguaglianza è comunque un giudizio valutativo che implica una qualche scelta. Scegliamo di considerarli uguali perché guardiamo alla forma, guardiamo al colore, non guardiamo al contenuto. Se guardiamo al contenuto non sono più uguali, si fa astrazione dalle caratteristiche differenziali. Quando noi diciamo che due oggetti sono identici, se usiamo identico in maniera rigorosa, stiamo dicendo che non facciamo astrazione da nessuna caratteristica e in tutte le caratteristiche che due oggetti hanno, i due oggetti sono identici. Probabilmente nel mondo fisico i due oggetti che sono identici sono un unico oggetto, perché se noi consideriamo il luogo in cui gli oggetti si collocano, non ci sono due oggetti che possano essere identici, perlomeno per la fisica che ho studiato io da scuola. Adesso mi dicono che con la fisica quantica le cose sono un po' cambiate, ma insomma non sono al corrente di questi cambiamenti. Giudizio di eguaglianza, questo si studia veramente a scuola, si studia quando si studiano gli insiemi, l'insiemistica. Il giudizio di eguaglianza fa sì che un oggetto, sulla base di certe sue caratteristiche, appartenga ad una certa classe, a cui appartengono tutti gli altri oggetti che hanno quella caratteristica in comune con lui. E questa classe esclude tutti gli altri oggetti che non hanno quella caratteristica in comune. Bene, questo che vi ho detto dell'eguaglianza usata quando si descrivono le cose, gli oggetti, eccetera, vale in gran parte anche quando usiamo eguaglianza, ed è quello che ci interessa stasera, in contesti valutativi, prescrittivi, politici, morali, giuridici e così via. In contesti prescrittivi, direi, in senso lato. Anche qui il concetto di eguaglianza è quel concetto mediante il quale si prescrive o si instaura una relazione comparativa tra due soggetti, tra due azioni, tra due situazioni. Oggetti, situazioni, soggetti che possiedono almeno una caratteristica rilevante in comune, una caratteristica che è rilevante sulla base di un qualche standard di valutazione. È una norma, un principio, un criterio che prescrive di assumere come rilevante certe caratteristiche e invece di fare astrazione dalle caratteristiche che non lo sono. Quindi nei giudizi di eguaglianza in ambiti prescrittivi c'è sempre un giudizio di valore, e in questo caso non è semplicemente una scelta di tipo metodologico, ad esempio, è una scelta di tipo etico, morale, giuridico, politico, a seconda del contesto in cui ci troviamo. Prendiamo l'esempio più classico di discussioni di questo tipo. Gli uomini sono uguali alle donne, o le donne sono uguali agli uomini. In un contesto prescrittivo, non stiamo descrivendo due classi che appartengono alla specie umana. Stiamo prescrivendo qualcosa. Se siamo in contesti prescrittivi, stiamo dicendo, ad esempio, che le donne devono essere trattate come gli uomini, o gli uomini devono essere trattati come le donne, egualmente. Ecco, cosa vuol dire egualmente in questo caso? Perché sono uguali donne ed uomini? Perché noi, sulla base di un qualche standard, di una qualche norma, di un qualche criterio, stabiliamo che le caratteristiche che hanno in comune uomini e donne sono quelle che contano, mentre le caratteristiche che non hanno in comune uomini e donne, ad esempio l'apparato sessuale esterno, non contano, non contano mai, no, certo che contano in alcuni casi, lo sappiamo benissimo, ma non contano quando stiamo parlando di trattamento giuridico, ad esempio, o di trattamento morale. Quello che conta sono le cose che hanno in comune, ad esempio l'appartenenza alla razza umana, alla specie umana, oppure l'essere soggetti razionali, o qualche altra caratteristica, avere un'anima, secondo una visione religiosa. Ci sono caratteristiche che hanno in comune che fanno sì che dobbiamo considerare uguali uomini e donne, trattarli egualmente, facendo astrazione, prescindendo dalle differenze. Un autore che ho seguito molto, scrivendo di eguaglianza, un autore statunitense dell'Università di Princeton, Weston, 20 anni fa, scriveva che l'eguaglianza ha una particolare forza retorica. Lo scriveva nel 1990 negli Stati Uniti, una particolare forza retorica. Cosa voleva dire? Voleva dire che eguaglianza, pur non essendo una parola valutativa, dire che qualcosa è uguale non è valutarlo positivamente o negativamente, non è come buono, non è come giusto, che sono parole che fanno riferimento direttamente a valori. Eguale no. Eppure l'eguaglianza, i giudizi di eguaglianza convogliano, diceva Weston nel 1990, convogliano delle valutazioni positive. All'eguaglianza è associata una certa valutazione positiva, tanto che, diceva, scriveva Weston, quando si afferma che in contesti prescrittivi, ad esempio, i soggetti vanno trattati egualmente, tutti i soggetti devono essere trattati egualmente, non c'è quasi bisogno di giustificare il perché debbano essere trattati egualmente. Ciò che va giustificata è il trattamento differenziale. Perché si tratta qualcuno diversamente da qualcun altro? E allora bisogna dare una giustificazione, dare delle ragioni per un trattamento diseguale, mentre per il trattamento uguale no. Primo aggancio all'attualità. Siamo sicuri che in Italia oggi quello che afferma Weston in ambito giuridico-politico sia ancora vero? O non è che bisogna giustificare, perlomeno in alcuni casi, il trattamento uguale, mentre il trattamento diseguale sembra naturale? Allora, in contesti prescrittivi, che sono quelli che ci interessano, a me sembra che vi sia un concetto unitario di eguaglianza, cioè che eguaglianza sia qualcosa che possa essere definito in modo astratto, salvo poi vedere come al di sotto di questo concetto di eguaglianza ci siano tante concezioni differenti dell'eguaglianza. Il concetto lo possiamo, se volete, considerare come ciò che tutte le concezioni dell'eguaglianza condividono, quel nocciolo di significato comune a concezioni che poi sono diverse e magari polemizzano tra di loro. Il concetto prescrittivo di eguaglianza è antichissimo, è l'idea secondo cui si devono trattare gli eguali in modo uguale e i diversi in modo diverso. Trattare gli eguali in modo uguale e i diversi in modo diverso. Lo si ritrova in Platone, lo si ritrova in Aristotele, lo si ritrova lungo tutta la storia del pensiero occidentale. È rimasto sostanzialmente invariato fino ai nostri giorni. È un concetto che viene spesso definito formale di eguaglianza. Perché se ci pensate un momento, trattare gli eguali in modo uguale e i diversi in modo diverso non è una regola che noi possiamo applicare in una situazione concreta se non sappiamo chi sono gli eguali e chi sono i diversi e come vanno trattati gli eguali e come vanno trattati i diversi. Questo significa riempire di contenuti, di sostanza, il precetto formale. Su questo Bobbio ha scritto una pagina, come sempre, limpidissima nel volume del 95 di quest'anno. Allora, il concetto prescrittivo di eguaglianza, trattare gli uguali in modo uguale, equivale, con poche differenze, al concetto formale di giustizia. Anche qui una formula antichissima, sum cuique tribuere, dare a ciascuno il suo, è una formula formale appunto, perché non ci dice che cosa dobbiamo dare, che cos'è il suo di ciascuno, finché non lo riempiamo di contenuti. Ancora di più, e su questo vi invito a riflettere, perché su questo l'aggancio all'attualità è fortissimo, all'attualità italiana di questi giorni, il concetto prescrittivo di eguaglianza equivale al concetto di applicazione di una regola che abbia le caratteristiche della generalità e dell'astrattezza. Una regola che si rivolga, regola generale, a una classe di individui, non importa se molto grande o molto piccola, ma una classe, e astratta, che governi una classe di azioni, un insieme di azioni. Pensate, chiunque cagioni la morte di un essere umano, chiunque, quindi tutti, la classe è una generalità di soggetti che si trovano nel territorio italiano, compia un'azione tipo, una classe di azioni, sparando, infilzando con un coltello, con una scimitarra, eccetera, causando la morte di un essere umano. Questa è una regola generale e astratta. Bene, applicare una regola generale e astratta che cosa vuol dire? Vuol dire che quella regola si applica a tutti coloro ai quali è diretta, ai destinatari, a tutti indistintamente. Non importa se hanno delle differenze tra di loro sotto altri aspetti, non importa se sono, ad esempio, alti o bassi, ricchi o poveri, potenti o deboli. No, quello che importa è che hanno compiuto quell'azione, hanno cagionato la morte di un essere umano. E non importa se l'hanno cagionata con le mani, con la pistola. Ciò che importa alla regola è soltanto che abbiano compiuto quell'azione. Allora, qualunque regola generale e astratta istituisce eguaglianza. Eguaglianza tra chi? Tra tutti coloro che sono i destinatari di quella regola. E tra tutte le azioni che quella regola governa. Ma anche tra tutti gli altri. È come se dividesse il mondo in due, una regola generale astratta. Tutti coloro che hanno cagionato la morte sono i destinatari della regola, tutti coloro che non hanno cagionato la morte sono uguali, perché a loro quella regola non si applica. E tutte le altre azioni che non siano cagionare la morte di un essere umano sono fuori del campo di applicazione della regola. Quindi il mondo è diviso, per così dire, in due da qualunque regola generale astratta. Bene, questa cosa che sembra del tutto inoffensiva è stata guadagnata, se vogliamo usare un pochino di retorica, col sangue. È stata guadagnata con la Rivoluzione Francese, è stata guadagnata col passaggio al mondo contemporaneo, allo Stato di diritto. L'idea della legge generale astratta è l'idea di una legge che non sia l'attribuzione di un privilegio a qualche persona individuata con nome e cognome o con patronimico perché figlio di, eccetera, è una delle caratteristiche fondamentali dello Stato di diritto. Attenzione, è eguaglianza formale. Questo è compatibile con qualunque tipo di contenuto della regola. La regola potrebbe anche essere quella secondo cui i neri non hanno diritto di voto. Questa regola, che a noi sembra diseguaglitaria fortemente, lo è dal punto di vista sostanziale, ma dal punto di vista formale istituisce eguaglianza. Tutti i neri sono uguali nel senso che non potranno votare. E sono diversi da tutti quelli che, non essendo neri, chissà, forse potranno votare se c'è un'altra legge che attribuisce loro questa questo diritto. Cosa vuol dire? Cosa voglio dire? Voglio dire che se tutti i neri non hanno il diritto di voto, non si potrà dire che un nero, che è molto ricco, molto bello, un sorriso sbagliante, che è presidente degli Stati Uniti, ha diritto di voto. No, la regola dice che tutti i neri sono uguali e quella regola, se applicata in modo imparziale, dirà che nessun nero potrà votare. Quindi questo concetto formale di giustizia, di eguaglianza e anche di giustizia è importante, non dobbiamo dimenticarcelo, non dobbiamo perderlo di vista, anche perché, come vi dicevo, questo è il concetto e lo ritroveremo in tutte le concezioni dell'eguaglianza. Ora, andando un po' più rapidamente, ci sono varie concezioni dell'eguaglianza. Bobbio ci ricordava eguaglianza tra chi, eguaglianza per distribuire che cosa, c'è l'eguaglianza meccanica, dare tutto, tutti i beni in misura uguale a tutti, non è un ideale che sia mai stato, io credo, sottoscritto così integralmente da nessuno. Ci sono molte concezioni dell'eguaglianza che si dividono o che comunque possiamo separare tra di loro sulla base di che tipo di bene viene distribuito egualmente. Ci sono famiglie di concezioni dell'eguaglianza che guardano alla distribuzione del benessere e altre che guardano alla distribuzione di beni. La differenza è intuitiva, credo. Pensate alla distribuzione di un bene, faccio un esempio tratto dai miei gusti personali, la distribuzione del gorgonzola. Una distribuzione egualitaria del gorgonzola fa sì che tutti abbiano una fetta di gorgonzola. Genera lo stesso benessere per tutti questa distribuzione? A me il gorgonzola fa orrore e quindi quella... Nobody's perfect, diciamo. Quella distribuzione a me non darà nessun piacere, mentre il professor Bovero, data la sua espressione, sarebbe molto contento se ne avesse due di fette di gorgonzola. Allora, la distribuzione di beni non è la stessa cosa che la distribuzione di benessere. A volte, per ottenere un benessere uguale, la distribuzione dei beni deve essere diseguale. Un'altra distinzione tra concezioni dell'eguaglianza è quella tra le concezioni che guardano, concezioni sempre prescrittive, che guardano ai punti di partenza, l'eguaglianza cosiddetta dei punti di partenza e l'eguaglianza dei punti di arrivo. L'eguaglianza di opportunità a volte si chiama l'eguaglianza dei punti di partenza, come se la vita fosse una sorta di corsa, in cui bisogna far sì che tutti abbiano le stesse chance. E qui di nuovo poi le concezioni si dividono, perché ci sono quelli che ritengono che dare le stesse chance a tutti sia distribuire lo stesso bene a tutti. Ad esempio, l'accesso universale, l'accesso a tutti all'educazione. La scuola pubblica è aperta a tutti. Questa è un'eguaglianza nei punti di partenza. Poi, se uno studia, sarà bravo, eccetera, avrà certi risultati, se uno non studia, ne avrà degli altri. C'è un'altra concezione dell'eguaglianza di opportunità dei punti di partenza che dice, no, attenzione, non è vero che siamo tutti sulla stessa linea, ci sono quelli che hanno degli handicap familiari, individuali, genetici, e questi non li possiamo far partire sulla stessa linea, li dobbiamo far partire un po' più avanti, perché sennò non è vero che ci sia un'eguaglianza di punti di partenza. E l'eguaglianza dei punti di arrivo, l'eguaglianza dei risultati, non si tratta tanto di far partire tutti sulla stessa linea o su una linea paragonabile, ma piuttosto di far sì che tutti abbiano alla fine un certo livello di benessere, un certo livello di beni e così via. Ma io direi, questi sono temi più da seminario filosofico. Andiamo a parlare invece di concezioni dell'eguaglianza che hanno avuto un influsso forte, potente, sulla nostra Costituzione, ma direi in senso ancora più ampio, sulla modernità giuridica, sull'idea moderna di diritto. Io chiamerei questa la concezione che più ha influenzato le Costituzioni moderne, la chiamerei concezione liberale. Liberalismo è un, diciamo, c'è dentro di tutto, di più, è un nome che ormai ha quasi poco senso, però siccome viene usato ancora da dei signori che in quasi tutti i sensi di liberalismo, di liberale non hanno nulla, allora io uso appositamente questa dizione. È una concezione liberale dell'eguaglianza, ed è liberale proprio perché affonda le sue radici nell'illuminismo giuridico-politico, ed è stata fatta propria dai liberali dell'Ottocento. Allora, la concezione liberale dell'eguaglianza, a mio parere, è la somma di due principi, o si può analizzare in questo modo. Ci sono ovviamente altri modi di analizzarla, io ve ne presento uno fra i più, anche fra i più noti. La concezione liberale dell'eguaglianza è formata dal principio di eguaglianza davanti alla legge e dal principio di eguaglianza nei diritti fondamentali. Eguaglianza di fronte alla legge, eguaglianza nei diritti fondamentali. Analizziamoli separatamente. Eguaglianza di fronte alla legge è un'idea complessa, anche ambigua, a mio parere, e la si può analizzare come un insieme probabilmente aperto di prescrizioni, una sicuramente di tipo formale, altre di tipo sostanziale. La prescrizione di tipo formale deriva direttamente dal concetto di eguaglianza, dal concetto prescrittivo di eguaglianza. Tutti gli eguali devono essere trattati egualmente. E che cosa dice? Dice che, semplicemente, tutti siamo uguali di fronte alla legge, ossia la legge non dovrebbe distinguere tra le persone tranne che secondo quelle caratteristiche che la legge stessa assume come rilevanti per il trattamento giuridico. Andiamo all'attualità direttamente. Se una legge prescrive che un minore che si sospetta ha commesso un reato e i cui genitori non siano presenti debba temporaneamente essere affidata ai servizi sociali, se la legge prescrive questo, ciò che è rilevante è che si tratti di una minore o di un minore che si trovi in quella situazione, che i genitori non ci siano. Che sia nipote di Mubarak è irrilevante. È irrilevante. Anche se vero, è irrilevante. Questo significa la prescrizione formale dell'eguaglianza di fronte alla legge. Cito Weston, 1990, professore di Princeton, sicuramente non conosce Berlusconi, non lo conosceva al momento in cui ha scritto queste cose. Un'altra delle prescrizioni contenute nel principio di eguaglianza di fronte alla legge, lui la chiama immunità e dice: la legge non dovrebbe classificare nessuna persona in modo tale da rendere lui o lei completamente non responsabile o completamente non protetto rispetto ad altre persone. E in nota aggiunge: nessuno dovrebbe essere così lowly, così debole, così svantaggiato da non poter ricorrere ai tribunali e nessuno dovrebbe essere così potente da non dover rispondere ai tribunali. Tutti dovrebbero poter invocare l'aiuto delle corti, nessuno avrebbe il potere di non obbedire alle corti. Immunità. Esempi concreti, ma insomma vengono in mente facilmente, lo scudo giudiziario è tipicamente un esempio di immunità di qualcuno nei confronti delle corti. Due process, giusto processo l'abbiamo tradotto in Italia, l'idea che le dispute, qualunque tipo di disputa, in un paese che vige, in cui vige lo Stato di diritto, devono essere risolte da tribunali imparziali, non da altri organi dello Stato. Irretroattività è un altro elemento importante della idea di eguaglianza di fronte alla legge. Essere uguali di fronte alla legge vuol dire che la legge dispone per il futuro e quindi nel momento in cui ci viene detto ciò che è vietato, ciò che è obbligatorio, tutti siamo egualmente consapevoli che se compiremo certe azioni o non le compiremo, potremo essere puniti. Se invece una legge è retroattiva, questa legge si comporta diversamente, è come se non fosse imparziale, perché ci sono persone che magari sapevano che una legge di questo tipo sarebbe potuta uscire, altri che non lo sapevano, alcuni che hanno già commesso quell'azione e altri che non l'hanno commessa quell'azione. Bene, anche qui andiamo all'attualità. Quando si interviene in materia processuale e si dice che le regole che vengono cambiate si applicano anche ai processi in corso, ecco che la irretroattività cade. Sappiamo che quella dell'irretroattività è un ideale limite, per così dire. Quasi tutte le nostre leggi sono retroattive, purtroppo però, dovremmo aggiungere, purtroppo. Ma mentre in materia civile la retroattività si può ancora ammettere, in materia penale non dovrebbe essere così. Gratuito patrocinio, anche questo, essere uguali di fronte alla legge deve poter significare che chiunque può ricorrere ai tribunali per far valere un proprio diritto violato, e se non ne ha i mezzi, non ha i mezzi per pagarsi un avvocato, dovrebbe lo Stato intervenire. Bene, anche qui noi sappiamo che come vanno le cose, il gratuito patrocinio non è che funzioni granché bene, ma soprattutto oggi siamo di fronte al contrario, cioè a procedimenti penali che vengono ritardati da avvocati bravissimi, eccellenti, ben pagati, da chi può pagarli, in modo tale che la prescrizione, per così dire, non sia uguale per tutti. E infine, razionalità, l'elemento della razionalità. Questo è un elemento molto importante, soprattutto se non ci limitiamo a guardare soltanto il nostro presente, ma guardiamo un po' alla problematica dell'eguaglianza in questi ultimi due secoli. La legge non dovrebbe distinguere tra le persone, e io aggiungerei neppure i tribunali dovrebbero distinguere tra le persone, sulla base di classificazioni arbitrarie, sulla base di elementi arbitrari. Ovviamente l'arbitrarietà è qualcosa di estremamente difficile, di proteiforme, difficile da definire. La Corte Costituzionale italiana, ma non solo, su questa idea della discriminazione irragionevole, ha costruito una giurisprudenza molto, molto importante. Però limitiamoci, e questa volta non lasciamo stare Berlusconi, limitiamoci a quello che nella modernità ha significato soprattutto il divieto di discriminazioni arbitrarie. Ha significato il divieto di discriminazioni basate sulla razza, il sesso, la lingua, la religione, le condizioni personali. Potremmo dire, generalizzando, e questa è la concezione illuministica e liberale dell'eguaglianza, che il discriminare, che la legge necessariamente opera, dividendo i destinatari dai non destinatari, non può basarsi su quello che le persone sono per natura e non può basarsi sull'appartenenza che le persone hanno, appartenenza non scelta. Ciò che le persone sono per natura, io non ho scelto di essere bianco, nero, uomo o donna. In qualche senso, soprattutto nelle società tradizionali, non ho neppure scelto di essere cattolico o musulmano, perché sono nato in una società che mi ha insegnato quella religione e quei riti mi sono stati, come dire, quasi imposti dalla società nel suo complesso. Quindi un essere, un appartenere non può essere una giustificazione accettabile per un trattamento diverso da quello che viene dato agli altri. E allora su che cosa si può basare, ecco, se la guardiamo in positivo, una diversità di trattamento? Su quello che le persone fanno. Questa è un'idea tipicamente liberale. Si viene giudicati per le proprie azioni, non per quello che non abbiamo né meritato né demeritato, perché ci viene come corredo genetico o ci viene come appartenenza sociale. L'altro aspetto della concezione liberale dell'eguaglianza è l'eguaglianza nei diritti fondamentali. Qui occorrerebbe distinguere, magari ci ritorniamo nel dibattito, tra l'eguaglianza nella titolarità e l'eguaglianza nel godimento, nel valore, potremmo dire, dei diritti fondamentali. Però l'eguaglianza dei diritti fondamentali, sia come titolarità sia come godimento, significa che perlomeno quando si distribuisce quel bene che è costituito dai diritti fondamentali, non si deve fare alcun riferimento a un essere o un appartenere, ossia i diritti fondamentali devono essere distribuiti egualmente tra tutti, nonostante le differenze che possiamo avere per il nostro essere o per il nostro appartenere, al limite soltanto per le nostre azioni potremmo essere privati dall'eguale godimento, dall'eguale titolarità dei diritti, ma non qualunque tipo di azione, non qualunque tipo di azione potrebbe giustificare una privazione di questo tipo, ma soltanto delle azioni, anche questo è un principio liberale, che provochino danno ad altri. Vediamo l'articolo 3, per finire. L'articolo 3 della Costituzione italiana è una realizzazione probabilmente solo parziale di questa concezione dell'eguaglianza. Ma lo si può interpretare in modo da renderlo coerente con questa concezione. Vediamo il primo comma. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Qui possiamo interpretare la dignità sociale in molti modi, sicuramente un modo per intenderla è appunto liberale, dell'idea che la pari dignità sociale significa che tutte le persone hanno uguale valore, hanno autonomia nei confronti degli altri, non sono interscambiabili e così via. Ci sono altri modi di intenderlo, sicuramente è anche un modo di segnare una cesura con il passato, con il mondo medievale, ad esempio, in cui la dignità sociale delle persone dipendeva dalla casta di appartenenza, dal ceto di appartenenza, quindi si era diversi socialmente. Sicuramente i padri costituenti avevano anche questa idea in mente. Sono uguali davanti alla legge, dice l'articolo 3, e dire sono uguali davanti alla legge vuol dire tutte quelle cose che vi ho detto prima. Il principio di eguaglianza di fronte alla legge, sia formale, sia le prescrizioni sostanziali, senza distinzione di sesso, razza, eccetera, la cosiddetta eguaglianza liberale negativa. Eguale distribuzione di tutti i diritti fondamentali la ritroviamo nell'articolo 2 della nostra Costituzione. Secondo comma dell'articolo 3. È compito della Repubblica rimuovere eccetera eccetera. Molti dicono questo è l'eguaglianza, questa è l'idea di eguaglianza sostanziale. Io direi piuttosto che questa è un abbozzo, ma molto importante, un frammento, se volete, di un principio sostanziale di giustizia, più che di eguaglianza, di giustizia. A me sembra che questa idea, espressa nel secondo comma dell'articolo 3, possa essere intesa come una sorta di probabilmente una sorta di formula di compromesso tra comunisti e cattolici, tra comunisti e socialisti e cattolici, al momento della formulazione dell'articolo, ma individua uno stato finale, un risultato da realizzare, che è lo sviluppo, il pieno sviluppo della personalità umana, della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale. Questo è l'obiettivo, il risultato finale che questa concezione della giustizia vuole raggiungere. L'idea è che per raggiungerla ci vuole libertà ed eguaglianza dei cittadini. Ed eguaglianza in modo particolare, non solo eguaglianza formale, eguaglianza di titolarità, ma anche eguaglianza di godimento dei diritti, credo che ci sia dietro anche questa idea. E per poter ottenere eguaglianza e libertà bisogna incidere sugli ostacoli che impediscono di fatto questa libertà e questa eguaglianza. A me sembra che il secondo comma dell'articolo 3 sia la base costituzionale delle politiche di welfare, sia la giustificazione del modello di Stato sociale e democratico di diritto, sia, lo dico ai colleghi, una sorta di anticipazione di Rawls. Si tratta di bilanciare il risultato di due lotterie che ci colpiscono tutti, nel bene e nel male. La lotteria naturale, come nasciamo, con che tipo di corredo genetico, se siamo sani o no, intelligenti o meno, e la lotteria sociale, in che ambiente, in che nazione, in che famiglia nasciamo. Queste sono cose, per così dire, naturali, sociali, che subiamo, non le meritiamo né le demeritiamo. Noi meritiamo, demeritiamo sulla base di ciò che facciamo, e allora compito della Repubblica è trattare tutti come eguali, non necessariamente nello stesso modo, egualmente. Trattare tutti come eguali significa cercare di azzerare per quanto possibile o comunque di diminuire i risultati di questa lotteria, della lotteria naturale e sociale. Ho visto che ho parlato troppo, sono le 7, avevo un'ultima parte sulle leggi ad personam che mi riservo per il dibattito.
Beh, ringraziamo ovviamente Paolo Comanducci, abbiamo, sì, finché non ci cacciano fuori, almeno uno spazio di 50 minuti per discutere, poi se siamo stanchi prima ovviamente finiamo prima. Chi vuole intervenire?